Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
La stima, l'amicizia, il dialogo e la collaborazione fraterna tra cristiani ed ebrei continuano a crescere. A 50 anni dal Concilio Vaticano II, che con la dichiarazione conciliare Nostra Aetate ha aperto la via a nuove positive relazioni tra Chiesa e popolo ebraico. A questo cammino di dialogo ha contribuito anche l'istituzione dal 1989 della giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, giunta ormai al 18° appuntamento annuale nel mese di gennaio. A questa iniziativa, promossa dai vescovi italiani, offre il suo appoggio l'Assemblea Rabbinica Italiana e dal 2005 ciascun anno è dedicato alla riflessione su uno dei 10 comandamenti mosaici, le 10 parole. Giunti quest'anno alla riflessione sull'ottava parola, non ruberai, come ebrei e come cristiani possiamo insieme coglierne tutta l'importanza teologica e sociale, con le amplissime conseguenze per l'etica personale e pubblica che ne derivano. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Ringrazio Mauro Di Chiara in console, Luciana Fantini e Patrizio Ciprari che sono in regia, Fabio Colagrande con voi al microfono. Oggi 18ª giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. Abbiamo aperto leggendovi alcune righe dal sussidio preparato proprio dalla CEI e dall'Assemblea Rabbinica Italiana per questa occasione. Siamo lieti di avere in studio il dottor Marco Cassuto Morselli, che è presidente dell'Amicizia Ebraico-Cristiana di Roma. Ben trovato e grazie per essere con noi.
Grazie a lei.
Ecco, dobbiamo dire che la giornata che celebriamo oggi nel 2014 sarebbe venuta a cadere invece di 17 gennaio, cioè domani, nel giorno in cui secondo la tradizione gli ebrei avrebbero accolto il sabato. Quindi c'è stato uno spostamento che è già significativo, dottor Morselli.
Sì, è una forma di rispetto per Shabbat. Come tutti sanno, i giorni iniziano per l'ebraismo al tramonto e quindi Shabbat viene accolto al tramonto del venerdì sera fino al tramonto del sabato.
Ecco, abbiamo ricordato brevemente come nasce proprio il dialogo tra cattolici ed ebrei. Come ce lo potrebbe raccontare lei?
Dunque, 50 anni fa lasciavano questo mondo due persone che hanno avuto un ruolo di fondamentale importanza nel rinnovamento delle relazioni tra ebrei cristiani. E sono lo storico ebreo francese Jules Isaac e Giovanni XXIII. Nel giorno di Pentecoste del 60, nella Basilica di San Pietro, Giovanni XXIII annuncia la creazione di un segretariato per l'unità dei cristiani. Una settimana dopo riceve in udienza Jules Isaac, che era stato l'autore di uno dei grandi libri del Novecento, cioè Gesù e Israele, ed è stato tra i fondatori dell'Amitié Judéo-Chrétienne de France. È solo dopo tale incontro che Papa Giovanni decide che il Concilio si sarebbe occupato delle relazioni con gli ebrei. Successivamente Jules Isaac incontra il Cardinale Bea, colui che si assumerà appunto l'incarico di far diventare questo documento sugli ebrei, la dichiarazione Nostra Aetate, che apre al dialogo interreligioso in generale. Quindi è significativo che, rivedendo il suo rapporto con Israele, la Chiesa si apre al dialogo con le altre religioni. Il dialogo ebraico-cristiano scaturisce dall'approfondimento del dialogo ecumenico e dà inizio al dialogo interreligioso.
Non a caso, infatti, la giornata che celebriamo oggi apre poi la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Papa Francesco, nella sua prima enciclica Lumen Fidei, ha scritto: «Il decalogo non è un insieme di precetti negativi, ma di indicazioni concrete per uscire dal deserto dell'io autoreferenziale chiuso in se stesso ed entrare in dialogo con Dio, lasciandosi abbracciare dalla sua misericordia». Ecco, una citazione importante se pensiamo che questa giornata di dialogo in Italia proprio come abbiamo ricordato in apertura, dal 2005 procede secondo proprio le parole del decalogo, secondo le 10 parole. Quanto è importante questo?
È molto importante anche che si parli di decalogo, perché decalogo esattamente deriva dal greco decalogoi ed è la traduzione esatta del modo in cui nell'ebraismo si parla di queste parole, appunto, non comandamenti. Benché la tradizione, la Torah non lo precisi, secondo la tradizione queste parole erano scritte 5 su una tavola e 5 sull'altra. Partendo da destra abbiamo quindi: io sono Hashem, io sono Dio, non avrai altri Elohim, non pronuncerai il nome, ricordati di Shabbat, onora tuo padre e tua madre, su una tavola, che sono gli obblighi, i doveri nei confronti di Dio, con l'unica eccezione dell'onora tuo padre e tua madre, cioè l'importanza che si deve all'onore nei confronti dei genitori si vede anche dalla loro posizione all'interno delle 10 parole. Dall'altra parte abbiamo: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso e non desiderare. Ora, nella tradizione ebraica, uno strumento esegetico per cercare di trovare ulteriori significati e la posizione che queste parole hanno e la corrispondenza che le parole su una tavola hanno rispetto alle parole con l'altra.
Quindi un collegamento trasversale, potremmo
per
dire.
Per esempio.
In orizzontale fra le due liste verticali.
Quindi troviamo che non rubare è in corrispondenza con non pronunciare in vano il nome.
Ecco, lei ha citato la Torah. Vogliamo ricordare cos'è la Torah?
Nel momento in cui per la prima volta la Torah è stata tradotta in greco, hanno scelto il termine nomos, che tra i suoi significati è anche quello di legge. Quando nel Nuovo Testamento sentiamo Gesù, Yeshua, che ne parla, le leggi e i profeti, che è esattamente il modo ebraico di parlarne. Però diciamo che oltre a questo significato, innanzitutto è un insegnamento, e infatti si è poi anche scelto nel primo secolo il termine didache, come forse più corrispondente. Quindi sono innanzitutto i primi 5 libri, il Pentateuco, però bisogna anche ricordare che non c'è soltanto la Torah scritta, c'è anche una Torah orale, che in condizioni di estremo pericolo per il popolo ebraico, per la stessa sopravvivenza del popolo ebraico, cioè in occasione delle prima e seconda guerra giudaica, venne messa per iscritto. E abbiamo così la Mishnah, che è un testo molto sintetico. I commenti hanno dato vita al Talmud. Poi abbiamo il Midrash, che è una sorta di parabole per cercare ulteriori significati a questo testo, e poi la Kabbalah, che è la mistica. In generale bisogna tenere presente che quella ebraica è una cultura della interpretazione, cioè non è un atteggiamento ebraico dire è scritto così, fine del discorso. È scritto così, vediamo cosa vuol dire.
E capire questo vuol dire superare anche a volte dei limiti di comprensione che c'è. Ecco, stiamo con Marco Cassuto Morselli, presidente dell'Amicizia Ebraico-Cristiana di Roma. Noi non abbiamo detto cosa sono le amicizie ebraico-cristiane, forse non tutti gli ascoltatori lo sanno.
Sì,
perché si collegano anche alla storia del dialogo tra ebrei e cristiani.
Certo, in Italia esistono circa una decina di amicizie ebraico-cristiane. La prima è nata a Firenze, anche per iniziativa di Giorgio Lapira, nel 1950. Nel 1982 è nata quella di Roma e così via. Altre ancora stanno per nascere, per esempio a Milano e in Emilia. C'è poi una federazione delle amicizie ebraico-cristiane in Italia. E c'è anche un'amicizia ebraico-cristiana internazionale, l'International Council of Christians and Jews. Va tenuto presente che sono associazioni libere,
di volontari
assolutamente indipendenti, e che hanno come unica forma di finanziamento le quote dei soci e eventuali offerte.
Il primo obiettivo, il primo scopo di queste amicizie?
È quello di seguire l'idea di Jules Isaac, non so se è una persona nota, se si vuole dire qualcosa. Lui era uno storico francese laico che però si era trovato a vivere nella Francia occupata dai tedeschi in parte sotto il regime collaborazionista dall'altra, e aveva iniziato a procurarsi con molte difficoltà dei testi cristiani per cercare di capire com'era possibile che nella Francia della Rivoluzione francese dei diritti umani fosse successa una tale barbaria. e la sua scoperta è che l'antigiudaismo di matrice religiosa insegnato per secoli in modo così capillare e diffuso aveva contribuito a rendere possibile qualcosa di certo molto diverso come l'antisemitismo di tipo razzista. E quindi il frutto di questo è stato questo libro, appunto, Gesù Israele, uscito in Francia nel 1948 e tradotto in tante lingue anche in italiano.
Ecco, noi continuiamo questa trasmissione anche perché tra poco col dottor Borselli parleremo anche di un suo filone di ricerche particolari che ha approdato la pubblicazione qualche anno fa del volume I passi del Messia per una teologia ebraica del cristianesimo. E questo filone di ricerche va nel senso di una rilettura in chiave ebraica dei testi cristiani più antichi. Ma prima ancora ci fermiamo e torniamo sulle parole di Papa Francesco, perché nella recente esortazione apostolica Evangelii Gaudium ci sono tre numeri, 247, 248, 249, dedicati proprio alle relazioni con l'ebraismo, che si aprono così. Uno sguardo molto speciale si rivolge al popolo ebreo, la cui alleanza con Dio non è mai stata revocata, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Noi abbiamo commentato queste righe di Papa Francesco con un esperto proprio del dialogo ebraico-cristiano, padre Francesco Rossi De Gasperis, gesuita e biblista, professore emerito alla Gregoriana. Sentiamo cosa ci ha detto padre Rossi De Gasperis.
Sì, sì, sono importanti e si inseriscono nella linea del migliore insegnamento pontificio, direi, da Giovanni Paolo II fino ad oggi. Quindi sposano, per esempio, pienamente questa idea che l'alleanza con Dio non è mai stata revocata con Israele, cosa che ancora non è molto digerita da alcuni anche saggeri cattolici, ma si apre poi a tutta una possibile intesa, pur riconoscendo che alcune convenzioni cristiane non sono accettabili per l'ebraismo e che la Chiesa non possa rinunciare ad annunciare Gesù come Signore e Messia. Ma questo direi sarebbe un punto da sviluppare molto, perché il problema è che riconosca Israele Gesù come suo Signore e Messia. Ma questo appartiene al futuro, diciamo.
Ecco, il Papa scrive: come cristiani non possiamo considerare l'ebraismo come una religione estranea. Cosa significa questo?
Significa che noi siamo nati dall'ebraismo, veniamo dall'ebraismo e abbiamo bisogno dell'ebraismo per non perderci in una religione senza storia. Il cristianesimo diventerebbe dottrina invece che storia, e cioè perdendo completamente la sua natura più propria, che non è quella di essere un insegnamento dottrinale, ma di essere una storia di Dio nella storia degli uomini.
Nella Evangelii Gaudium leggiamo anche che i cristiani non includono gli ebrei tra quanti sono chiamati ad abbandonare gli idoli per convertirsi al vero Dio.
E come potrebbero abbandonare il loro Dio se è il nostro Dio? Quindi c'è una continuità perfetta tra ebraismo e cristianesimo. Gli ebrei non la vedono, se vogliamo, ancora questa continuità, ma noi abbiamo bisogno dell'Antico Testamento, di tutto l'Antico Testamento e dell'ebraismo per capire come è venuto fuori poi il Gesù Messia e Signore. E noi siamo nell'alleanza di Israele, direi. Gesù è prima di tutto il Messia di Israele. Purtroppo noi gliel'abbiamo rubato un po' agli ebrei questo, diciamo. Ci siamo costituiti come una religione a parte, ma la Chiesa viene da Israele, è tutta strutturata anche la nostra liturgia sulla liturgia ebraica. Bisognerebbe approfondire molto questa linea, cioè come la Chiesa vive dell'ebraismo, perché tutta la nostra liturgia, la nostra fede, le scritture, tutto il carattere storico del cristianesimo viene di là. E credo che questa sia una delle ragioni, dico, almeno io lo penso, che Israele è rimasto un po' separato dalla Chiesa, proprio per conservare anche per noi questo carattere storico che c'è essenziale nella fede, altrimenti diventiamo una dottrina come le altre, una filosofia dell'umanità, diciamo, ecco, ma non più storico, e allora se ne va tutta la storicità anche di Gesù.
Ecco, Papa Francesco riafferma che dialogo e amicizia con i figli di Israele sono parte della vita dei discepoli di Gesù, e che proprio questo affetto ci porta sinceramente a dispiacerci per le terribili persecuzioni di cui sono stati oggetto, particolarmente, scrive il Papa, per quelle che coinvolgono o hanno coinvolto i cristiani. Questo è un aspetto importante, Padre De Gasperi.
L'espressione, direi, è un po' leggera, perché queste persecuzioni le abbiamo proprio fatte noi molte volte, quindi diciamo l'espressione è un po' ecumenica e va bene, ma sappiamo bene che Giovanni Paolo II ha chiesto perdono, diciamo, per queste persecuzioni fatte da cristiani.
Per quanto riguarda proprio le Sacre Scritture, il Papa ricorda che esiste una ricca complementarietà che ci permette di leggere insieme i testi della Bibbia ebraica e aiutarci vicendevolmente a sviscerare le ricchezze della parola. Quanto si può fare ancora su questo aspetto, Padre Francesco?
Ma in fondo lo facciamo tutte le domeniche, perché leggiamo sempre una lettura dell'Antico Testamento e una lettura del Nuovo. Bisognerebbe farlo poi pastoralmente, cioè bisognerebbe che il popolo fosse abituato a fare questi confronti e non si leggesse la prima lettura per mostrare poi che nella seconda lettura quella prima lettura è superata, diciamo. Questo qualche volta nelle omelie si sente dire, in fondo, che non si vuole avere nessun rapporto con l'ebraismo, qui c'è ancora molto antigiudaismo nella nostra pastorale, non nelle decisioni della Chiesa, dei Papi, ma nella prassi quotidiana, direi domenicale, di molte parrocchie.
Ed era Padre Francesco Rossi De Gasperis, gesuita, biblista. Siamo in trasmissione con Marco Cassuto Morselli, presidente Amicizia Ebraico-Cristiana di Roma, in questa giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. E dottor Morselli, Padre De Gasperis diceva c'è ancora molto antigiudaismo nella prassi pastorale cattolica, ma quello che colpisce è che c'è anche dell'antigiudaismo nel modo di pensare di un giornalista molto noto e molto letto in Italia come Eugenio Scalfari, che non è certo considerabile come un esponente del mondo cattolico, che ha scritto recentemente diversi editoriali sui temi religiosi, e lei stesso, assieme a Gabriella Maestri, ha risposto a Scalfari sulle pagine di Avvenire criticando le affermazioni antigiudaiche, proprio per quanto riguarda l'idea dei 10 comandamenti che Scalfari ha, non è vero?
Scalfari scrive: la legge mosaica non contempla diritti, non prevede libertà. Uomini e donne del mondo biblico vengono liberati da ogni forma di schiavitù, sia idolatrica che politica, a partire da quella liberazione dalla schiavitù egiziana, che è l'evento costitutivo del popolo ebraico, che è l'esperienza fondante della fede sia ebraica che cristiana, ed è anche modello di liberazione umana in generale. Il testo di Scalfari è un testo intriso di marcionismo, il dio della vendetta da una parte e il dio dell'amore dall'altra. Quindi non è soltanto una presentazione in termini negativi dell'ebraismo, è anche una rappresentazione completamente falsata del rapporto tra ebraismo e cristianesimo.
E colpisce che mentre la cultura cattolica sulla scia del Concilio Vaticano II è impegnata a superare questi stereotipi antigiudaici, sia proprio un esponente della cultura laica a ritirarli fuori.
Infatti questo, cioè, c'è molto lavoro da fare. Cioè, io, quello che mi ha colpito è che in fondo questo editoriale di Scalfari abbia suscitato delle reazioni per quanto riguarda la tesi principale, che è quella secondo la quale il Papa avrebbe abolito il peccato, e molto di meno invece sul corpo centrale di questo articolo, il Dio vendicatore. Ma che Dio sia vendicatore vuol dire che non è indifferente all'ingiustizia, che ascolta il grido degli oppressi, è toccato dalle loro sofferenze, la collera divina è segno del suo amore per l'umanità. Geremia, casa di David, così dice Hashem: amministrate la giustizia ogni mattina, liberate il derubato dalla mano dell'oppressore, altrimenti la mia ira divamperà come fuoco, si accenderà senza che nessuno la possa spegnere a causa della malvagità delle vostre azioni. E l'ira la troviamo anche citata da Paolo nella lettera ai Romani per ben due volte.
Ecco, dottor Morselli, siamo verso la fine di questa trasmissione. Ricordo, lei è presidente dell'Amicizia Ebraico-Cristiana di Roma, ma come studioso, ricercatore, lei ha studiato filosofia, e in particolare lei ha approfondito una possibilità di rileggere in chiave ebraica i testi cristiani più antichi. Vuole accennarci brevemente a questo filone di studi?
Sì, proprio a partire dai passi del Messia, insieme a una mia amica cattolica che si chiama Gabriella Maestri, abbiamo iniziato a leggere i testi più antichi del cristianesimo, come la Didache, la lettera di Giacomo, la lettera agli Ebrei, adesso stiamo lavorando alla lettera ai Romani, e ci siamo resi conto di come tante tematiche antigiudaiche che iniziano a comparire dal secondo secolo in questi testi così antichi non sono presenti. Perfino in quello che apparentemente è il più problematico di tutti i testi del Nuovo Testamento, come la lettera agli Ebrei, è possibile darne una lettura diversa.
E in questo volume pubblicato qualche anno fa, I passi del Messia, a quali risultati è giunto lei?
Diciamo, quello è un testo che presenta 10 ebrei che hanno studiato il cristianesimo. C'è poi un secondo livello di lettura in cui si apre una prospettiva un po' nuova, diciamo, nelle relazioni ebraico-cristiane.
C'è una citazione evangelica che a lei è molto cara, anche in un pezzo pubblicato recentemente al Corriere della Sera l'abbiamo trovata, dal capitolo 5 di Matteo: non pensiate che io sia venuto ad abolire la Torah e i Nevim.
E appunto, considerato che secondo Rav Elia ben Amozeg, che è questo grande precursore del dialogo ebraico-cristiano, un rabbino cabalista nato e vissuto e morto a Livorno nell'Ottocento, il quale sosteneva che il vero problema delle relazioni ebraico-cristiane è questo, cioè l'abolizione della Torah, capisce qual è l'importanza di trovare che in Yeshua, Gesù, ci sia invece un'affermazione così chiara sul valore della Torah.
Lei è stato nostro ospite oggi, 16 gennaio, ed è anche la giornata in cui ricorre una festività ebraica.
Sì, da ieri sera è Tu Bishvat, cioè il Capodanno degli alberi. È bello che ci sia anche una festa religiosa dedicata agli alberi, ai fiori, alla frutta.
Ecco, i suoi auspici, visto che siamo in una giornata per approfondire e sviluppare il dialogo, abbiamo visto molto c'è da fare, ma abbiamo visto anche delle affermazioni del Magistero Papale che fanno ben sperare.
Ma coloro che sono coinvolti nel dialogo ebraico-cristiano si rendono conto degli enormi progressi che si stanno facendo. Purtroppo non sono molti gli ebrei e i cristiani che sono coinvolti nel dialogo e che sono a conoscenza di questi progressi.
Questo dipende anche forse dalla scarsa cultura religiosa anche, che purtroppo è diffusa nel nostro paese in questo momento.
Sì, anche dalle limitate forze che appunto hanno queste associazioni di volontari che sono le Amicizie Ebraico-Cristiane.
Allora invitiamo anche chi è curioso a visitare il sito internet dell'Amicizia Ebraico-Cristiana di Roma, con una serie di iniziative anche in vista del giorno della memoria del prossimo 27 gennaio. Grazie davvero a Marco Cassuto Morselli, presidente dell'Amicizia Ebraico-Cristiana di Roma. Grazie anche a padre Francesco Rossi De Gasperis, che è stato nostro ospite in questa 18ª giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. Buona giornata.
Grazie.